Accademia Italiana di Lingua. Diploma intermedio di Lingua Italiana Firenze. Livello intermedio B1. Comprensione auditiva. Intervista. Ascolterà una breve intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 42 al numero 47. Sentirà l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Intervista ad Andrea Bocelli, la mia voce per i senza voce. Siamo a Forte dei Marmi, nella villa dove il tenore Andrea Bocelli risiede con Veronica, la sua compagna. Le domande sono tante, sulla sua carriera, sul suo straordinario successo, ma si fa fatica a distoglierlo dal suo progetto, dal suo sogno di portare a termine un centro di riabilitazione per i bambini disabili di Haiti.
Buongiorno Andrea. Il 13 maggio lei terrà un concerto ad Ancona con l'obiettivo di portare a termine un centro di riabilitazione per i bambini disabili di Haiti. Perché proprio ad Haiti?
Innanzitutto premetto che aiutare gli altri è una fortuna. Ho scelto Haiti perché la situazione disastrosa in cui versa questo paese e che colpisce soprattutto i bambini mi ha colpito molto, anche perché fino a qualche tempo fa era un paese normale. Questo dovrebbe mettere in guardia ciascuno di noi. Oggi viviamo in un mondo dorato, ma la nostra società ha motivi di grossa preoccupazione e il futuro nessuno lo conosce.
Lei è sempre molto attento al sociale. Non ha mai pensato di entrare in politica?
Le proposte non mi sono mancate, ma io sono convinto che la politica sia una cosa seria. Chi la fa non può pensare ad altro, mentre in questo momento penso che la mia missione sia la musica fatta al meglio e basta. A volte poi si riesce a far politica meglio standone fuori.
E quanto è importante la musica nella sua vita?
Il rapporto con la musica è per me importantissimo. Sembrerà un'esagerazione, ma io sono vissuto di musica e cresciuto con la musica. È un bisogno e anche una specie di malattia, però mi dà infinite soddisfazioni.
E si ricorda quando si è accorto di possedere una voce straordinaria?
Se ne sono accorti gli altri. Mia madre racconta ancora che da bambino, quando ascoltavo musica, smettevo immediatamente di piangere. Per questo i miei hanno cominciato a regalarmi dischi di musica classica, che io non mi stancavo mai di ascoltare. Poi, in età scolare, ho cominciato a studiare pianoforte, cosa che ho interrotto e ripreso più volte. Ho studiato per tanti anni.
E il canto?
Ho cantato da sempre, per passione. Poi, a 18 anni, ho cominciato a suonare nei piano bar per stare con gli amici e anche per avere un po' di indipendenza economica. Alla fine è venuto il momento di fare le cose più seriamente. Così mi sono rivolto ad un celebre maestro di canto, Luciano Bettarini, che aveva lavorato con tutti i grandi del secolo, da Gigli a Del Monaco. Lui mi ha preso in simpatia e da qui è cominciata un'avventura che mi ha portato fino a dove sono ora.
Lei ha anche studiato giurisprudenza. Pensava di esercitare?
Mi sono laureato e ho anche fatto il tirocinio. Devo dire che non mi dispiaceva, ma quando c'è una vocazione forte bisogna seguirla se si trova il modo di metterla in pratica. E fare l'avvocato non era proprio la mia vocazione.
Il Festival di Sanremo le ha regalato il successo. Continua ancora a dividersi tra musica lirica e musica leggera?
Io sono sempre stato vicino alla musica lirica, da quando sono nato. La musica leggera è stato, come dire, un incidente di percorso dovuto alle circostanze, perché per suonare nei locali non puoi fare l'opera. È stata un'esperienza che mi ha aperto un mondo nuovo, perché ho scoperto che anche nella musica leggera ci sono delle belle cose. Comunque, la mia giornata è tutta dedicata all'opera. Ogni tanto poi vado in studio e registro canzoni, ma questo è un piacevole passatempo.
E pensava di raggiungere un successo così straordinario?
No, perché il successo per definizione è qualcosa che non ha regole. Quello che sapevo è che, ovunque mi trovassi, il mio destino era quello di cantare. A una festa di compleanno, in chiesa o sul palcoscenico, bene o male, ero nato proprio per quello.
Lei è considerato oggi l'ambasciatore della musica italiana all'estero. Si sente un po' l'erede di Pavarotti?
Lasciamo che ognuno dica quello che vuole. Quello che conta per me, quando arrivo a sera, è sapere che ho fatto il mio dovere. Un cantante è simile ad un atleta, deve avere una vita regolare. Quanto a Pavarotti, ho avuto con lui un rapporto molto stretto. Soprattutto ho avuto l'opportunità di discutere con lui di canto. Mi ha dato consigli preziosi e la sua è una presenza che adesso mi manca e mi mancherà sempre parecchio.
E per finire, quali sono per lei i momenti più emozionanti della sua carriera?
In termini professionali, senza dubbio, il debutto sui palcoscenici lirici. Come non vedente ho dovuto affrontare molte difficoltà, ma quando c'è la volontà si trova la soluzione ai problemi. Però per me era un mondo nuovo. È stata una bella scommessa.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. Intervista ad Andrea Bocelli. La mia voce per i senza voce. Siamo a Forte dei Marmi, nella villa dove il tenore Andrea Bocelli risiede con Veronica, la sua compagna. Le domande sono tante sulla sua carriera, sul suo straordinario successo, ma si fa fatica a distoglierlo dal suo progetto, dal suo sogno di portare a termine un centro di riabilitazione per i bambini disabili di Haiti.
Buongiorno Andrea. Il 13 maggio lei terrà un concerto ad Ancona con l'obiettivo di portare a termine un centro di riabilitazione per i bambini disabili di Haiti. Perché proprio ad Haiti?
Innanzitutto premetto che aiutare gli altri è una fortuna. Ho scelto Haiti perché la situazione disastrosa in cui versa questo paese e che colpisce soprattutto i bambini mi ha colpito molto, anche perché fino a qualche tempo fa era un paese normale. Questo dovrebbe mettere in guardia ciascuno di noi. Oggi viviamo in un mondo dorato, ma la nostra società ha motivi di grossa preoccupazione e il futuro nessuno lo conosce.
Lei è sempre molto attento al sociale. Non ha mai pensato di entrare in politica?
Le proposte non mi sono mancate, ma io sono convinto che la politica sia una cosa seria. Chi la fa non può pensare ad altro, mentre in questo momento penso che la mia missione sia la musica fatta al meglio e basta. A volte poi si riesce a far politica meglio standone fuori.
E quanto è importante la musica nella sua vita?
Il rapporto con la musica è per me importantissimo. Sembrerà un'esagerazione, ma io sono vissuto di musica e cresciuto con la musica. È un bisogno e anche una specie di malattia, però mi dà infinite soddisfazioni.
E si ricorda quando si è accorto di possedere una voce straordinaria?
Se ne sono accorti gli altri. Mia madre racconta ancora che da bambino, quando ascoltavo musica, smettevo immediatamente di piangere. Per questo i miei hanno cominciato a regalarmi dischi di musica classica, che io non mi stancavo mai di ascoltare. Poi, in età scolare, ho cominciato a studiare pianoforte, cosa che ho interrotto e ripreso più volte. Ho studiato per tanti anni.
E il canto?
Ho cantato da sempre, per passione. Poi, a 18 anni, ho cominciato a suonare nei piano bar per stare con gli amici e anche per avere un po' di indipendenza economica. Alla fine è venuto il momento di fare le cose più seriamente. Così mi sono rivolto ad un celebre maestro di canto, Luciano Bettarini, che aveva lavorato con tutti i grandi del secolo, da Gigli a Del Monaco. Lui mi ha preso in simpatia e da qui è cominciata un'avventura che mi ha portato fino a dove sono ora.
Lei ha anche studiato giurisprudenza. Pensava di esercitare?
Mi sono laureato e ho anche fatto il tirocinio. Devo dire che non mi dispiaceva, ma quando c'è una vocazione forte bisogna seguirla se si trova il modo di metterla in pratica. E fare l'avvocato non era proprio la mia vocazione.
Il Festival di Sanremo le ha regalato il successo. Continua ancora a dividersi tra musica lirica e musica leggera?
Io sono sempre stato vicino alla musica lirica, da quando sono nato. La musica leggera è stato, come dire, un incidente di percorso dovuto alle circostanze, perché per suonare nei locali non puoi fare l'opera. È stata un'esperienza che mi ha aperto un mondo nuovo, perché ho scoperto che anche nella musica leggera ci sono delle belle cose. Comunque la mia giornata è tutta dedicata all'opera. Ogni tanto poi vado in studio e registro canzoni, ma questo è un piacevole passatempo.
E pensava di raggiungere un successo così straordinario?
No, perché il successo per definizione è qualcosa che non ha regole. Quello che sapevo è che, ovunque mi trovassi, il mio destino era quello di cantare. A una festa di compleanno, in chiesa o sul palcoscenico, bene o male, ero nato proprio per quello.
Lei è considerato oggi l'ambasciatore della musica italiana all'estero. Si sente un po' l'erede di Pavarotti?
Lasciamo che ognuno dica quello che vuole. Quello che conta per me, quando arrivo a sera, è sapere che ho fatto il mio dovere. Un cantante è simile ad un atleta, deve avere una vita regolare. Quanto a Pavarotti, ho avuto con lui un rapporto molto stretto. Soprattutto ho avuto l'opportunità di discutere con lui di canto. Mi ha dato consigli preziosi e la sua è una presenza che adesso mi manca e mi mancherà sempre parecchio.
E per finire, quali sono per lei i momenti più emozionanti della sua carriera?
In termini professionali, senza dubbio, il debutto sui palcoscenici lirici. Come non vedente ho dovuto affrontare molte difficoltà, ma quando c'è la volontà si trova la soluzione ai problemi. Però per me era un mondo nuovo. È stata una bella scommessa.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. ascolterà un breve dialogo. Legga poi le affermazioni dal numero 48 al numero 53. Sentirà il dialogo una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora il dialogo una prima volta. Breve dialogo con George Clooney. George Clooney, famoso attore americano che vanta lontane origini italiane e che divide la sua vita tra la città di Como e la città di Hollywood, presenta in questi giorni in Italia il suo ultimo film, In amore, niente regole, di cui è attore, protagonista e regista. Oggi lo incontriamo seduto al bar da Orazio, a bere il caffè Nespresso, di cui fa pubblicità, e proviamo ad avvicinarlo.
Alla terza prova come regista, George Clooney stupisce tutti con una commedia brillante e romantica. Giunto a Roma per la presentazione di In amore niente regole, sfoggia tutto il suo fascino e non perde mai un colpo, neanche dinanzi alla fatidica domanda: il film finisce con un matrimonio e lei si sposerà?
Nel film Siriana ero un agente della CIA, ma nella vita reale non sono diventato un agente segreto. Per il momento non penso di sposarmi, ma sono felicemente fidanzato.
È stato difficile fare la regia in questo film?
È piuttosto difficile fare il regista di se stessi e quando accade è ovvio che si è costretti a lavorare di più. Ma io cerco sempre di lavorare con dei colleghi bravissimi che rendono la mia vita più facile, sia quando recito sia quando faccio anche la regia, come in questo caso. Non ho avuto dunque particolari problemi e ho cercato solo di fare bene il mio lavoro.
In amore niente regole, ci sono dei legami con l'attualità politica, con la necessità che ci siano delle regole sociali. Cosa di tutto ciò l'ha ispirata nella realizzazione?
Questa è una commedia, non è assolutamente un appello alla pace o alla giustizia sociale. Ho deciso di realizzarla perché avevo voglia di divertirmi e sul set c'è stata un'atmosfera molto leggera, spiritosa, con tutti gli attori e gli operatori. In generale, io credo che per tutti noi sia necessario avere delle regole, ma mi piace pensare al fatto che la gente abbia bisogno di violarle continuamente. Nella realizzazione ci siamo ispirati a film come Prima Pagina o Philadelphia Story.
Molti critici l'hanno paragonata a Clark Gable. Si riconosce in questo paragone?
Non credo che Clark Gable sarebbe felice di sapere che viene paragonato a me. E approfitto di questa occasione per porgere le mie scuse alla sua famiglia. Ma è chiaro che mi sento lusingato e mi fa piacere ricevere un complimento del genere.
Lei è considerato un uomo molto sexy, molto più di attori che fanno impazzire folle di giovani donne.
È vero, nel 2006 sono stato eletto per la seconda volta l'uomo più sexy dell'anno dai lettori della rivista People. E mi dispiace per i miei amici Brad Pitt e Matt Damon che hanno vinto il titolo una sola volta ciascuno. Ma sono più giovani di me e hanno tutto il tempo per rifarsi.
A proposito di età, tutti si chiedono quanti anni ha lei di preciso.
Scherzo molto sull'età e anche in questo film c'è una battuta sul fatto che io sia un nonnetto. Perché cerco di allontanare il più possibile l'inevitabile. Ma ho 46 anni e non posso sfuggire alla vecchiaia. Qualche sera fa mi trovavo a New York e mi hanno detto che io e Brad Pitt sembriamo due ragazzini perché continuiamo a litigare su chi tra i due riesce a rimanere giovane più a lungo.
E che cosa l'affascina tanto dell'Italia?
Vivo 4 mesi all'anno a Como. Credo che la cosa migliore che ho fatto in vita mia sia stata venire qui. Non so, è difficile da spiegare, ma ogni volta che atterro qui sono felice. Mi piace anche viaggiare in moto lungo l'Italia e prendo anche lezione di italiano 3 volte a settimana.
Il cinema italiano è una fonte di ispirazione per lei?
Amo molto il cinema italiano. Cerco di rubacchiare qualcosa dai vostri più grandi registi. Voi avete avuto un periodo straordinario per il cinema e questo è qualcosa che rimarrà sempre nella storia.
Cosa ne pensa delle elezioni negli Stati Uniti?
Io sono un ottimo amico di Obama come di Hillary Clinton, di McCain o di Veltroni. Obama è certamente un ottimo oratore e per questo lo stimo. Così in Veltroni apprezzo il fatto che parla ai giovani, che abbiamo un interesse comune in Darfur e che si occupa di ambiente.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora il dialogo una seconda volta. Breve dialogo con George Clooney. George Clooney, famoso attore americano che vanta lontane origini italiane e che divide la sua vita tra la città di Como e la città di Hollywood, presenta in questi giorni in Italia il suo ultimo film, In amore, niente regole, di cui è attore, protagonista e regista. Oggi lo incontriamo seduto al bar da Orazio a bere il caffè Nespresso di cui fa pubblicità e proviamo ad avvicinarlo.
Alla terza prova come regista, George Clooney stupisce tutti con una commedia brillante e romantica. Giunto a Roma per la presentazione di In amore niente regole, sfoggia tutto il suo fascino e non perde mai un colpo, neanche dinanzi alla fatidica domanda: il film finisce con un matrimonio e lei si sposerà?
Nel film Siriana ero un agente della CIA, ma nella vita reale non sono diventato un agente segreto. Per il momento non penso di sposarmi, ma sono felicemente fidanzato.
È stato difficile fare la regia in questo film?
È piuttosto difficile fare il regista di se stessi e quando accade è ovvio che si è costretti a lavorare di più. Ma io cerco sempre di lavorare con dei colleghi bravissimi che rendono la mia vita più facile, sia quando recito, sia quando faccio anche la regia, come in questo caso. Non ho avuto, dunque, particolari problemi e ho cercato solo di fare bene il mio lavoro.
In amore niente regole, ci sono dei legami con l'attualità politica, con la necessità che ci siano delle regole sociali. Cosa di tutto ciò l'ha ispirata nella realizzazione?
Questa è una commedia, non è assolutamente un appello alla pace o alla giustizia sociale. Ho deciso di realizzarla perché avevo voglia di divertirmi e sul set c'è stata un'atmosfera molto leggera, spiritosa, con tutti gli attori e gli operatori. In generale, io credo che per tutti noi sia necessario avere delle regole, ma mi piace pensare al fatto che la gente abbia bisogno di violarle continuamente. Nella realizzazione ci siamo ispirati a film come Prima Pagina o Philadelphia Story.
Molti critici l'hanno paragonata a Clark Gable. Si riconosce in questo paragone?
Non credo che Clark Gable sarebbe felice di sapere che viene paragonato a me e approfitto di questa occasione per porgere le mie scuse alla sua famiglia. Ma è chiaro che mi sento lusingato e mi fa piacere ricevere un complimento del genere.
Lei è considerato un uomo molto sexy, molto più di attori che fanno impazzire folle di giovani donne.
È vero, nel 2006 sono stato eletto per la seconda volta l'uomo più sexy dell'anno dai lettori della rivista People. E mi dispiace per i miei amici Brad Pitt e Matt Damon che hanno vinto il titolo una sola volta ciascuno. Ma sono più giovani di me e hanno tutto il tempo per rifarsi.
A proposito di età, tutti si chiedono quanti anni ha lei di preciso.
Scherzo molto sull'età e anche in questo film c'è una battuta sul fatto che io sia un nonnetto, perché cerco di allontanare il più possibile l'inevitabile. Ma ho 46 anni e non posso sfuggire alla vecchiaia. Qualche sera fa mi trovavo a New York e mi hanno detto che io e Brad Pitt sembriamo due ragazzini perché continuiamo a litigare su chi tra i due riesce a rimanere giovane più a lungo.
E che cosa l'affascina tanto dell'Italia?
Vivo 4 mesi all'anno a Como. Credo che la cosa migliore che ho fatto in vita mia sia stata venire qui. Non so, è difficile da spiegare, ma ogni volta che atterro qui sono felice. Mi piace anche viaggiare in moto lungo l'Italia e prendo anche lezione di italiano 3 volte a settimana.
Il cinema italiano è una fonte di ispirazione per lei?
Amo molto il cinema italiano. Cerco di rubacchiare qualcosa dai vostri più grandi registi. Voi avete avuto un periodo straordinario per il cinema e questo è qualcosa che rimarrà sempre nella storia.
Cosa ne pensa delle elezioni negli Stati Uniti?
Io sono un ottimo amico di Obama come di Hillary Clinton, di McCain o di Veltroni. Obama è certamente un ottimo oratore e per questo lo stimo. Così in Veltroni apprezzo il fatto che parla ai giovani, che abbiamo un interesse comune in Darfur e che si occupa di ambiente.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Conversazione. Ascolterà una breve conversazione in cui sono nominati diversi oggetti. Osservi poi gli oggetti. Ascolti la conversazione una seconda volta e scelga fra gli oggetti da A a V quelli che vengono nominati nella conversazione. Segni le sue risposte al numero 54 sul modulo delle risposte. Ascolti ora la conversazione una prima volta. Festa di primavera. Come ogni anno, Fiorenza ha deciso di festeggiare l'avvento della primavera nel giardino di casa sua, invitando tutti i colleghi dell'ufficio in cui lavora ed i giovani della porta accanto, il gruppo Internet. Ne parla con Anna, il cui consiglio è per lei sempre tanto prezioso.
Senti Anna, mi daresti una mano ad organizzare la mia consueta festa di primavera?
Cara Fiorenza, consigli quanti ne vuoi, ma la festa è tua e quindi ti arrangi. No, via, scherzo. E come potrei rifiutarmi di aiutarti, date anche le tue condizioni?
Beh, se alludi alla mia gravidanza, mai stata meglio. È che tu sei così brava nella cura dei particolari che non sai neanche preparare una semplice torta, lo sappiamo tutti. Ma come sai tu apparecchiare una tavola, non ti batte nessuno.
Grazie. Questa in realtà è una cosa che faccio volentieri, perché per me è un vero divertimento. Ma in questo caso ti consiglio piatti e bicchieri di carta, magari colorati con motivi spiritosi, e soprattutto qualche mazzo di fiori sulla tavola.
E per il menù che mi consigli? Dal momento che io metto a disposizione la casa, con annessi e connessi, che ti pare se chiedo ad ognuno di portare qualcosa? Soprattutto per quanto riguarda il bere, bottiglie di vino, succhi di frutta.
Ok, partiamo dal menù e ti dico subito che approvo l'idea che ciascuno porti qualcosa. La Yoko, per esempio, potrebbe fare un piatto giapponese, la Sissi il suo dolce austriaco, lo strudel, se non erro, che le riesce così bene. Io potrei comprare dei salumi, qualcun altro dei formaggi. Insomma, basta mettersi d'accordo.
Perfetto. E poi i ragazzi del gruppo internet hanno sempre delle idee favolose. Chiediamo un po' in giro e poi stiliamo una lista, in modo che non ci siano dei doppioni.
Ah, a proposito della lista, ho un'idea. Vorrei scrivere il menù su una carta pergamena, magari inventandomi anche una piccola poesia o un'introduzione allegra, e darne una copia a ciascuno. Così, come ricordo di una bella serata trascorsa insieme.
Questa, Anna, è proprio una bella idea. Ma ce l'hai la penna d'oca?
E dai, non prendermi in giro. Mi è sembrata un'idea carina.
Ma certo che lo è, io scherzavo. E a questo ci pensi tu? Vorrei chiederti ancora un altro favore. Potresti venire un po' prima a casa mia per aiutarmi a disporre i tavoli, le sedie e ad apparecchiare la tavola?
Certo che sì. Piuttosto, un'altra idea. Poiché la Yoko presto si sposa, perché non le facciamo una sorpresa?
Ma certo, hai un'idea?
Sì, ma è una specie di scherzo. Poiché la cosa divertente nel ricevere i regali e aprire la confezione, preparerei un grosso pacco con tanta carta dentro ed un piccolissimo biglietto con le indicazioni di dove cercare nel giardino il suo regalo. Insomma, una specie di caccia al tesoro.
Bellissimo, mi piace molto. E il regalo?
Ah, una cosa molto semplice, simbolica. Poiché ha detto che in viaggio di nozze andrà alle Maldive, le possiamo regalare dei sandalini da spiaggia, dell'infradito per esempio.
Ottimo, ma come fai ad avere sempre tante idee?
Mia cara, della categoria se non ho niente da fare me lo invento. In qualche modo devo pur starti al passo.
Adesso osservi gli oggetti disegnati. Adesso ascolti la conversazione una seconda volta. Festa di primavera. Come ogni anno, Fiorenza ha deciso di festeggiare l'avvento della primavera nel giardino di casa sua, invitando tutti i colleghi dell'ufficio in cui lavora ed i giovani della porta accanto, il gruppo internet. Ne parla con Anna, il cui consiglio è per lei sempre tanto prezioso.
Senti, Anna, Mi daresti una mano ad organizzare la mia consueta festa di primavera?
Cara Fiorenza, consigli quanti ne vuoi, ma la festa è tua e quindi ti arrangi. No, via scherzo. E come potrei rifiutarmi di aiutarti, date anche le tue condizioni?
Beh, se alludi alla mia gravidanza, mai stata meglio. È che tu sei così brava nella cura dei particolari che non sai neanche preparare una semplice torta, lo sappiamo tutti. Ma come sai tu apparecchiare una tavola, non ti batte nessuno.
Grazie. Questa in realtà è una cosa che faccio volentieri, perché per me è un vero divertimento. Ma in questo caso ti consiglio piatti e bicchieri di carta, magari colorati con motivi spiritosi, e soprattutto qualche mazzo di fiori sulla tavola.
E per il menù che mi consigli? Dal momento che io metto a disposizione la casa, con annessi e connessi, che ti pare se chiedo ad ognuno di portare qualcosa? Soprattutto per quanto riguarda il bere, bottiglie di vino, succhi di frutta.
Ok, partiamo dal menù e ti dico subito che approvo l'idea che ciascuno porti qualcosa. La Yoko, per esempio, potrebbe fare un piatto giapponese, la Sissi il suo dolce austriaco, lo strudel, se non erro, che le riesce così bene. Io potrei comprare dei salumi, qualcun altro dei formaggi, insomma, basta mettersi d'accordo.
Perfetto. E poi i ragazzi del gruppo internet hanno sempre delle idee favolose. Chiediamo un po' in giro e poi stiliamo una lista, in modo che non ci siano dei doppioni.
Ah, a proposito della lista, ho un'idea. Vorrei scrivere il menù su una carta pergamena, magari inventandomi anche una piccola poesia o un'introduzione allegra, e darne una copia a ciascuno. Così, come ricordo di una bella serata trascorsa insieme.
Questa, Anna, è proprio una bella idea. Ma ce l'hai la penna d'oca?
E dai, non prendermi in giro. Mi è sembrata un'idea carina.
Ma certo che lo è, io scherzavo. E a questo ci pensi tu. Vorrei chiederti ancora un altro favore. Potresti venire un po' prima a casa mia per aiutarmi a disporre i tavoli, le sedie e ad apparecchiare la tavola?
Certo che sì. Piuttosto, un'altra idea. Poiché la Yoko presto si sposa, perché non le facciamo una sorpresa?
Ma certo, hai un'idea?
Sì, ma è una specie di scherzo. Poiché la cosa divertente nel ricevere i regali e aprire la confezione, preparerei un grosso pacco con tanta carta dentro ed un piccolissimo biglietto con le indicazioni di dove cercare nel giardino il suo regalo. Insomma, una specie di caccia al tesoro.
Bellissimo, mi piace molto. E il regalo?
Ah, una cosa molto semplice, simbolica. Poiché ha detto che in viaggio di nozze andrà alle Maldive, le possiamo regalare dei sandalini da spiaggia, dell'infradito per esempio.
Ottimo, ma come fai ad avere sempre tante idee?
Mia cara, della categoria se non ho niente da fare me lo invento. In qualche modo devo pur starti al passo.
Adesso segni gli oggetti al numero 54 sul modulo delle risposte.